Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
prega per noi.
Venerabile Lanteri, santi tutti angeli del Signore,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora ho pensato in questo tempo pasquale, anzi in questo giorno di Pasqua, perché per 8 giorni la Chiesa estende la Pasqua, oggi è l'ultimo giorno dell'ottava, in questo giorno di Pasqua, ho pensato di farvi un ritiro camminando sul capitolo 20 di Giovanni, dove parla delle prime apparizioni del risorto e dove vuol far fare anche al lettore un cammino di fede. Vuol far fare un cammino di fede. Allora, partiamo dalla prima scena. Ci sono 4 scene in questo Vangelo di Giovanni, in questo capitolo 20. 4 scene in cui si percorre questo cammino della fede, 4 scene. Il primo è l'inizio fino al versetto 9, ed è il Vangelo che abbiamo ascoltato la mattina di Pasqua, no? La Maddalena va al sepolcro, trova il sepolcro vuoto, corre ad avvisare gli apostoli, corrono, è un Vangelo della corsa, prima corre Maddalena, poi corrono, c'è un bel dipinto che si trova in internet, no? Di Giovanni e Pietro che corrono, tenendosi la mano sul cuore, corrono, no? E arrivano al sepolcro, trovano il sepolcro vuoto, arriva per primo Giovanni, e aspetta che entra Pietro, poi dopo che è entrato Pietro, entrerà anche lui e poi se ne ritorneranno a casa. Ma nella esposizione di questo racconto Giovanni usa i verbi greci che indicano guardare per farci capire qualche cosa di questo cammino della fede. Usa 3 verbi diversi. Noi traduciamo tutto con vide, 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 ma Giovanni, quando la Maddalena vede il sepolcro vuoto, usa il verbo blepei, blepei, ed è lo stesso verbo che usa quando Giovanni arriva al sepolcro per primo e vede il sepolcro vuoto, usa lo stesso verbo beplei, che indica un guardare superficiale, uno sguardo che non entra nella comprensione, uno sguardo così superficiale. Poi invece quando entra Pietro usa un altro verbo, teopei, usa il verbo teopei, che vuol dire un guardare che entra, che scruta, che cerca di capire, non è un guardare superficiale, è un guardare che si ferma. E dal Vangelo di Luca sappiamo che quando uscì dal sepolcro vuoto, Pietro era stupito, perplesso o stupito, si può tradurre il greco di Luca, che racconta la stessa cosa nell'inizio del capitolo 24, dice Pietro andò al sepolcro e uscì stupito, perplesso, cioè non credette, non aveva la luminosità della fede, è rimasto stupito, perplesso, ma ancora senza fede. Poi invece Quando uscito Pietro, è entrato Pietro, entra anche Giovanni. Giovanni, l'evangelista, lui stesso che scrive, dice ancora una volta è vide, ma usando un altro verbo, eiden, e credette, e vide e credette. E l'eiden è la visione che capisce, la visione che illumina, che fa entrare dentro. E allora, questo uso diversificato dei verbi per indicare lo stesso guardare, implicitamente Giovanni vuol farci capire che non si arriva all'eiden senza passare dal blepei e dal teopei, cioè che il cammino della fede richiede da parte del soggetto una gradualità che si conclude con l'atto di fede piena, ma da prima è uno sguardo, non c'è, che vuol dire? Poi entra, si rimane nello stupore, nella perplessità, e poi c'è l'illuminazione della fede. Vi ricordo che per che noi produciamo un atto di fede occorre l'adesione della nostra volontà a Dio che si rivela attraverso la Chiesa, nell'aiuto, nel supporto, nell'assistenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo mi aiuta ad aderire nella volontà a Dio che si rivela a me attraverso la Chiesa. Vedete che l'atto di fede nostro è mediato dalla fede. Noi non possiamo avere una fede nel Padre del Signore Gesù Cristo direttamente, ma è sempre mediata attraverso la Chiesa. Dirà Sant'Agostino: io non crederei al Vangelo se non fosse per la Chiesa che me lo propone a credere. No? Allora ecco questo atto di fede che fa non Pietro, ma il discepolo che Gesù amava. Questo discepolo che Giovanni stesso cinque volte nel Vangelo di Giovanni indica se stesso come il discepolo che Gesù amava. Che vuol dire il discepolo che Gesù amava di più? No? Noi lo percepiamo così ed è vero. E ci dà fastidio, non ci dà fastidio. Perché? Perché Gesù deve amare di più Giovanni e non deve amare di... Ci dà fastidio, perché non siamo entrati nella comprensione del messaggio di Giovanni. Che cosa vuole farci capire Giovanni? Giovanni ha scritto il suo Vangelo non per far conoscere Gesù, come Marco, e neanche per formare il cuore del cristiano, i sentimenti di misericordia, di fiducia, come Luca. E neanche per indottrinare il cristiano, per fargli un discorso morale, per far vedere le esigenze del cristiano, come Matteo. Giovanni scrive al cristiano adulto per farlo entrare in intimità amicale con il suo maestro. E per questo sono significativi i capitoli 13 e 17, dove c'è il discorso di Gesù e i suoi apostoli, quando dice: vi ho chiamati amici, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E allora, sotterraneamente, Giovanni vuol far capire al lettore che quel discepolo amato di più sei tu che Gesù ama di più, perché il modo proprio di amare da parte di Dio è questo: lui ama così, non è un uomo, non è una persona umana, ricordiamocelo sempre, Gesù è persona divina e Dio ama così, ama ciascuno di più, totalmente, pienamente. E quindi Giovanni, avendo capito questo, scrive il suo Vangelo perché ciascun cristiano adulto che vive la fede entri in questo amore personalissimo che Gesù ha verso ciascuno. A Sant'Agata, alla Beata Angela da Foligno, Gesù disse: tu sei la più amata da me in tutta la valle del Folignate, no? A Santa Gemma Galgani disse un'altra frase simile, altri santi, noi potremmo intenderlo in senso fisico, se abbiamo capito questo messaggio di Giovanni, potete levare Beata Angela, potete levare Santa Gemma Galgani e metterci il vostro nome. Ma questo è stupendo, no? Però ci crediamo poco, ci crediamo poco. E lui mi ama così, mi ama di più, ma non solo di più di quanto mi amano gli altri, mi ama di più per essenza, perché lui è amore esuberante, amore esagerato, amore infinito. E quello che a lui dispiace di più è che questo amore non è capito, non è conosciuto, non è attenzionato, non è corrisposto. E c'è da dire, infine, a riguardo di questa prima scena, c'è da dire da fare un'altra osservazione, che Giovanni crede senza vedere il risorto. Entrò, vide, ma cosa vide? Vide il sepolcro vuoto, vide le bende, non vide il risorto, e credette. Cosa credette? Il risorto, credette che era risorto. Invece Pietro uscì stupito e perplesso. E possiamo implicitamente comprendere che se fu dato a Giovanni di avere l'illuminazione della fede, guardando il sepolcro vuoto e riconoscendolo risorto, è stato questo possibile perché è stato con lui l'unico apostolo nella passione. E questo ci può far capire qualcosa ancora in più, che non posso arrivare a dire è risorto se in qualche modo non sono stato coinvolto nella sua passione. Non posso arrivare all'illuminazione di dire è risorto se in qualche modo non sono entrato con la mia vita nel mistero della sua passione, no? Passione e risurrezione sono strettamente legati. Passiamo alla seconda scena. La seconda scena è bella, no? Simpatica. Chi è che non la conosce? La Maddalena, che andati via, suor Agata, ti sei dimenticata di mettere l'acqua qui per il povero prete, se puoi provvedere, grazie. Allora, la seconda scena, la Maddalena che rimane al sepolcro, i due se ne tornano al cenacolo, lei rimane piangendo, e piange perché piange? Perché non c'è il corpo morto del suo Signore, voleva dare l'ultimo omaggio al suo Signore, voleva versargli quel profumo che aveva versato quando a casa di Simone il fariseo gli aveva lavato i piedi, gliel'aveva asciugati con i suoi capelli, l'aveva cosparso con questo suo, l'aveva lavati con le sue lacrime e cosparso col suo profumo. Voleva dare l'ultimo omaggio a colui che l'aveva salvata, che aveva fatto uscire 7 demoni da lei, la peccatrice che suscitò lo scandalo in quella casa. Dice: ma com'è che questo si fa toccare da una donna simile? No, non sapevano che lui fa nuove tutte le cose. Lui fa nuove tutte le cose, nuove tutte le cose. No? È triste vedere come come ci si è dimenticati che la misericordia di Dio, l'amore di Dio fa tutto nuovo. E non è semplicemente una copertura, un perdono, un'amnistia, un condono. No. È la forza, la potenza di Dio che con la sua misericordia crea una creatura nuova. Alitò su di loro, abbiamo visto, no? E diede il potere di rimettere i peccati. Dobbiamo veramente, ecco, di fronte a questo personaggio evangelico che è tutta una novità di vita, fare grazie, ringraziare il Signore di questa misericordia. Oggi è la festa della misericordia che crea e ricrea la creatura degenerata dal peccato. E piange perché non lo trova come lo voleva lei, non lo trova come lo voleva lei. Lei lo pensava morto, voleva dargli l'ultimo omaggio, ma lui era lì in una maniera diversa da quello che lui lo cercava. Quante volte noi abbiamo pianto perché non c'era, secondo noi non c'era. Lo volevamo in quella maniera, ma lui non c'era. Piangevamo perché lo volevamo che ci desse quel segno della sua presenza alla quale eravamo abituati, come la Maddalena era abituata a vederlo, a parlare, a toccarlo. E invece adesso lui è presente in un altro modo e lei ancora non se ne rende conto. E gli dice prima gli angeli e poi il Signore gli dirà: chi cerchi? Chi cerchi? No? Chi cerchi? E lei, voltatosi verso quello che pensava fosse il giardiniere, risponderà: se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, che io andrò a prenderlo. La pazzia dell'amore, perché vedete, l'amore condusse le donne al sepolcro, dove c'era un macigno che loro non potevano spostare con un dito, no? Però mosse dall'amore. Ora, la Maddalena dice una pazzia, perché lei da donna sola come faceva a prendere e portare e trascinarsi il corpo morto di Cristo? Perché lei lo pensava morto, no? È l'amore che ti spinge a fare cose che la prudenza umana mi dicono: ma no, sono impossibili. E l'amore, quando è l'amore divino, quando è l'amore per Dio, ci porta poi a quella follia che è la tipica caratteristica dei santi, che sono stati folli per Cristo, nell'amore di Cristo. Ora, questa follia dell'amore di Cristo non è semplicemente tipico di questi santi, Simone Stilita, Santa Gemma Galgani, San Nicola di quello. È quell'amore che dovrebbe condire la nostra vita di ogni giorno, come diceva Teresina de Lisieux, no? Un amore straordinario. E potremmo dire amore straordinario ha lo stampo, il sigillo della follia. Che cos'è la follia? Non camminare su criteri umani, non camminare su logiche umane, ma andare oltre. Perché come dice Paolo, l'amore ci spinge. E l'amore ti farà fare cose che mai e poi mai tu avrai immaginato di poter fare. L'amore ci spinge. E quell'amore ha spinto la Maddalena. Era ancora un amore umano, ma era amore vero, genuino per il suo Signore. Pulitissimo, è triste. Vedete, è tristissimo vedere come ci sia stato questo stravolgimento della figura della Maddalena. Per questo mondo sporco, non può capire altro che sporcizia. Questo mondo sporco, con i suoi occhi sporchi, vede sporcizia dappertutto. E inquina tutto. Ed è triste quando sono anche gli occhi di qualche cristiano, di qualche ecclesiastico, a essere sporcati da questa sporcizia. No, è triste. Mi riferisco a una vignetta che è stata pubblicata da un giornale cattolico sulla Maddalena un mese fa, e Gesù, che è stata veramente una cosa molto squallida, che fa rivoltare le budella del cristiano, molto squallida. Ed è triste vedere che le viscere di tanti cristiani non si smuovono, è triste, quando il volto, il cuore, la persona del suo Signore viene così banalizzato e infangato, non puoi non sentire dentro un qualcosa che dice e che grida, no? Quel grido che nell'Apocalisse esce fuori da sotto l'altare del trono dell'agnello, da sotto l'altare dell'agnello esce quel grido dei santi martiri, della Chiesa che soffre e che dice: fino a quando? Fino a quando? No, fino a quando? E in ogni Eucaristia quel grido sale al Padre attraverso la voce della Chiesa che dice al Padre: fino a quando? In attesa che venga colui che giudicherà il mondo e dirà ai capri, alle pecore di venire alla sua destra e ai capri alla sua sinistra. E la Maddalena allora si rivolge al giardiniere e gli dice: dov'è che l'hai posto? E il giardiniere la chiama per nome e gli dice: Maria. E lei capisce che non è il giardiniere, capisce che è il suo Gesù, il maestro, il rabbuni. E lo vuole ancora toccare, lo vuole trattenere. Il verbo usato in greco vuol dire toccare o trattenere, no? Gesù non mi toccare. Non ha capito che adesso il suo modo di essere presente è diverso. Non ha capito questo. E si fa fatica anche noi a capire questo. Perché quando noi, in genere, che cosa fa il Signore quando noi ci convertiamo, quando ci avviciniamo a Lui? Ci dà delle esperienze forti, che sembra di vederlo, di toccarlo, e ci dà un senso della sua presenza per strapparci da altri amori, da altri affetti, no? Poi per farci crescere, leva questo senso della sua presenza. Allora si piange perché non lo si trova come noi lo vorremmo, no? E anche gli apostoli piangevano quando Gesù gli diceva loro che se ne stava andando. E piangevano, e lui diceva: no, state tranquilli, è meglio per voi che io me ne vada. Attenzione qui, è meglio per voi che io me ne vada. Perché? Perché è meglio per voi che io me ne vada? Perché finché lui era presente fisicamente, erano distolti dal pensiero che fosse Dio, perché Dio non lo vedi. Erano distolti dal pensiero che Lui è il Signore che regge ogni cosa e regge anche la mia vita, regge il mio cuore, è presente invisibilmente. Cosa dirà Paolo? In Lui viviamo, esistiamo e siamo in Lui. Finché lo vedevano fuori, perdevano la consapevolezza di saperlo dentro. Allora è bene che io me ne vada, perché se io me ne vado, finalmente capirete che io sono con il Padre e lo Spirito Santo, l'unico Dio, e vivo dentro di voi. E vivo dentro di voi. Solo che adesso, andando al cielo, vive dentro di noi in una seconda maniera. In una seconda maniera. Non vive dentro di noi semplicemente come Dio, perché ogni creatura suppone la presenza di Dio implicitamente, perché niente può esistere senza la presenza supportante di Dio, perché non è la creazione un atto fatto nel tempo e basta, è un atto continuativo. Il Signore mantiene l'essere, per cui la presenza di Dio è supposta anche necessariamente nella persona dannata, è supposta nel demonio e nei... Se non avessero la presenza di Dio come creatore, non esisterebbero, sarebbero annientati, no? Dottrina della fede, che i cattivi non vengono annientati, Dottrina cattolica è che rimangono perché Dio è fedele al suo amore. Cioè, ma come sarebbe? È per la fedeltà al suo amore che Dio mantiene nell'essere il demonio e gli uomini. È un atto della sua misericordia che noi non capiamo perché siamo poveracci, ma è un rispetto del suo amore e una fedeltà al suo amore che lui mantiene l'essere ai dannati. Ma con noi non è semplicemente presente perché Dio creatore e sostentatore della sua creatura. Con noi lui è presente come sposo, lui è presente come amico, lui è presente donandoci il Padre, perché ci porta il Padre. E quindi è presente in una relazione non ontologica, perdonate questa parola metafisica, questa parola, ma che vuol dire una relazione nell'essere come creatore, non in una relazione ontologica, ma in una relazione d'amore è presente. Questo è bellissimo. Il demonio non ha relazione d'amore con Dio, ha una relazione ontologica con Dio. Noi abbiamo una relazione ontologica e abbiamo una relazione d'amore. E andandosene, tornandosene al Padre, con l'ascensione, lui ci permette a noi di renderci consapevoli che lui è presente nel cuore. Perché non vedendolo, non toccandolo fuori, cominciamo a capire quando lui ci ha detto: vi manderò il mio spirito e sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E questo è bello, no? Questo è bellissimo. E ci rende forti di un'esperienza che non ha nulla da invidiare all'esperienza fisica che ebbero gli apostoli di Gesù. Noi non abbiamo nulla da invidiare all'esperienza degli apostoli, nulla, perché la nostra esperienza è più intima. Diceva San Leone Magno che con l'incarnazione Dio apparentemente si è fatto più vicino. Lo ripeto, con l'incarnazione Dio apparentemente si è fatto più vicino, ma in realtà ha creato una distanza. Perché se tu lo vedi, significa che Dio sta di fronte a te, non è più il Dio dentro di te. Ma tutto questo per farci capire il suo amore. Adesso che mi ha mostrato il suo amore, se ne ritorna e ricrea, dirà San Leone Magno, andandosene via, ristabilisce la vicinanza. Nello spirito però, non nella fisicità, nello spirito. E noi dobbiamo fare questo passaggio da una vita spirituale sentimentale, da una vita spirituale che ha bisogno di quel tocco, che ha bisogno di quel segno, a una vita spirituale che non ha più bisogno di questo perché ormai lo possiede. Non so se avete presente il Cantico dei Cantici, dove c'è il canto della sposa che cerca, affannata, lo cerca dappertutto, un po' come la Maddalena, no? Però a un certo punto non lo cerca più. È una icona della vita spirituale. Prima lo si cerca, arriva un tempo che non lo cerchi più. Non lo cerchi più perché lo possiedi, come dice la sposa nel cantico. Come un sacchetto di mirra attaccato al mio petto e l'amato per me. Lo possiede, non lo cerca più. Ma per possederlo e non cercarlo più devi vivere la dimensione della fede. Quando noi arriviamo alla dimensione della fede profonda, non abbiamo più bisogno di aiuti per pregare, no, non c'è più bisogno di niente, perché la fede lo coglie presente, senza segni, senza consolazioni, senza luci, lo sai, entri in dialogo con Lui immediatamente. Terza scena, beh, qui ci stiamo di meno, perché vi ho già fatto una predica lunghissima su questa terza scena, che non mi sto a ripetere, no? Non mi sto a ripetere, ma semplicemente alcune puntualizzazioni di questa terza scena, che vi dicevo, quel dono della pace strettamente legato a che cosa? Alle piaghe sempre fresche e al dono dello Spirito Santo che capacita la Chiesa nella remissione dei peccati. Rimettete a chi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, e a chi li rimetterete saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Come dicevo nell'omelia, è un potere strabiliante, divino, molte volte banalizzato, e come la Chiesa ha questo potere di rimettere, ma non ha il potere di esentare dai peccati. Non mi ritorno su questo, ma ritorno invece sull'importanza di quelle piaghe sempre fresche che devono colpire il mio cuore, devono essere da me interiormente sempre guardate con stupore, con ringraziamento, gratitudine al Signore che troppo e di più mi ha amato. E mettevamo anche in luce, ma abbiamo detto anche prima, come la remissione dei peccati è un'opera di creazione, un'opera potente di Dio, un'opera potente che mi capacita all'amore, mi rende capace di amare. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente, che il Signore ci salva capacitandomi all'amore, e ci salva donandoci forza, luce, capacità, virtù, che è la sua presenza in noi attraverso il suo Santo Spirito, perché noi possiamo essere realmente capaci di amare. E ricordo che il Concilio di Trento affermava che è un errore pensare che ci siano situazioni della nostra vita dove siamo talmente deboli da dover peccare, no? Il Concilio di Trento dice che non esiste una situazione dove tu sei in una debolezza tale da essere giustificato al peccato. Ma questo il mondo non lo può capire, non lo può capire. Perché? Perché non lo può capire? Perché semplicemente il Concilio di Trento ha di vista l'esigenza cristiana, di cristiana, non di santità ultima, perfetta, proprio di santità spicciola, di preferire la morte ma il peccato. Se voi non mettete che il cristiano deve preferire la morte al peccato, non potete capire il Concilio di Trento. Non potete capire. È chiaro che il mondo, non avendo conosciuto l'amore di Dio, di fronte alle esigenze crocifiggenti di certe situazioni della vita, ci sono certe situazioni della vita che sono crocifiggenti, e dove lì si vede se lo ami o no, dove lì si vede se hai fede in lui o no, e lì sei chiamato a morire. Dice, ma è un prezzo troppo caro. E il prezzo che ha pagato lui per te qual è, scusa? Non esiste un prezzo troppo caro per l'amore di Dio. Se noi non mettiamo tutto questo come fondamento dell'esperienza cristiana, non possiamo capire il Concilio di Trento che dice: anatema sit chi pensa che i comandamenti di Dio non sono sempre osservabili. E vuoi che il mondo capisca queste cose? E vuoi che il mondo capisca queste cose, che non ha lo Spirito Santo? E il problema è che noi preti non capiamo più queste cose. Questo è il problema. No? Le esigenze della vita cristiana sono esigenze d'amore, esigenze d'amore, esigenze d'amore. Dove ci sono certe situazioni dove tu non puoi, per amore, non puoi fare determinate cose. Ma questo ti costerà. Andiamo in Cina, andiamo in Somalia, andiamo... Sapete che ultimamente, non so se avete sentito, perché certe notizie non ce le riportano, no? Ci portano, ci riempiono di notizie economiche, spread, questo, quell'altro, politica, ma c'è... Ma in Nigeria, quei mascalzoni, c'è da dire, di Boko Haram, gli islamisti fondamentali che hanno rapito altre ragazze e le hanno indottrinate, hanno obbligato loro a fare l'atto di fede islamica, che basta dire quello, Allah è l'unico Dio e Maometto è l'unico profeta e tu sei musulmano, basta quello. Devi dire davanti a qualche altra persona. E queste ragazze poi sono state riportate a casa dai loro. Tra parentesi, chissà che gli hanno fatto pure, no? Okay. Sì. Ma una non l'hanno riportata. Nessun giornale ci ha parlato di questa ragazza. Nessun televisione ci ha parlato di questa ragazza. Che schifo che fa l'Europa. No. E questa ragazza non è stata riportata perché non ha voluto fare l'atto di sottomissione a Maometto. È su queste basi che si fonda l'esigenza della vita cristiana. Di fronte a questi esempi, per non citare quella di 9 anni che sta in galera in Pakistan, innocente del tutto. Adesso ci avrà 30 e più, 35, 36 anni, era 9 anni che sta lì, no? Di fronte a questi esempi dobbiamo seriamente interrogarci sullo spessore della nostra fede, no? Sullo spessore della fede e sulla banalità, vuotaggine di certi discorsi che portano avanti giornali che si dichiarano spavaldamente cristiani e che di cristiano hanno ben poco, no? E questo è il fondamento della nostra esperienza. E la quarta scena è quella di Tommaso, anche questo ci siamo fermati nell'omelia. È una, non mi fermo a dire altro, è simpatica questa scena, no? Questo Tommaso che era assente, perché assente non credette, vi dicevo nell'omelia, no? La motivazione fondamentale è che era assente, e come la nostra fede si regge nell'esperienza comunitaria, la mia regge la vostra regge la mia, e insieme ci reggiamo nella testimonianza della nostra fede. Ci siamo sentiti vicini a Tommaso quando si è sentito spiazzato da Gesù. Quante volte Gesù ci ha spiazzato nella nostra vita facendoci rendere conto che avevamo avuto poca fede, no? C'è quel bel rimprovero che fa Gesù agli apostoli in un'altra circostanza. O uomini di poca fede, quando lo andarono a svegliare, no? O uomini di poca fede, perché avete dubitato, no? Però li sentiamo vicini gli apostoli, perché pienamente fragili umani come noi, ecco, questo rimprovero sentiamo che in fin dei conti non è un rimprovero severo del Signore, no? Ma è un rimprovero dolce, no? Come dire, perché non hai avuto fiducia in me, no? Però c'è un'altra frase di Gesù molto più amara, quando dirà: ma io quando tornerò sulla terra troverò la fede, troverò la fede. E questa frase dovrebbe animare ciascuno di noi, animarci a dire una bella risposta, no? Davanti a Gesù che dice con amarezza: ma io quando tornerò, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra. Allora noi tutti dovremmo alzarci, sì Signore, e gridare, io c'è la mia fede, l'altro c'è anche io. No, questa è la Chiesa, no? Questa è la Chiesa. E coloro che attendono con amore e con fede il loro Signore. E tutto questo, poi la conclusione, dirà San Giovanni, è stato scritto perché voi crediate, perché voi crediate. E concludo dicendo, ricordiamoci che ciò che di più prezioso abbiamo nella nostra vita è la nostra fede, è la nostra fede. E va custodita, va difesa, va protetta. Io avevo un santo professore che quando insegnava sentivi l'amore per Gesù, l'amore per la Chiesa, ed era uno dei più dotti professori, il Laguten. Veramente ti faceva gustare la teologia e ci diceva a noi ragazzi: dite ai giovani che se perdono la fede, ma chi gliela darà più? Dove la troveranno più? Non ci sarà nessun mercato dove potranno ritrovare la fede. Che stiano attenti a non perdere la fede, perché è un dono prezioso di Dio. No? Perché se perdi la fede, perdi la cosa più preziosa che c'è qua giù, il senso della vita. Ringraziamo il Signore che ci dà modo nella sua misericordia, no? Di poterla ritrovare. Tanti di noi hanno sperimentato questo, che l'hanno perduta e l'hanno ritrovata, no? Ma appunto questa nostra esperienza deve far sì che cerchiamo con tutto noi stessi di far capire, innanzitutto nelle nostre famiglie, in quello che possiamo, nei nostri contatti con gli altri, la preziosità, l'importanza, il valore e la bellezza della nostra fede. O Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ecco, adesso qualche minuto di riposo e poi facciamo l'adorazione. Al termine dell'adorazione facciamo la foto ricordo in terrazzo.